Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Begin Japan, perché insomma,
e perché? Perché questa puntata
sarà esotica,
è tutta giapponese.
Sì, konnichiwa.
Konnichiwa. Sì,
è l'unica parola che so, come arigato, konnichiwa.
Benvenuti. Come si dice benvenuti? Dopo lo chiediamo a Elisa.
Chiediamo a Elisa, ma lo sa anche Francesca.
Come si dice
me.
Benvenuti in giapponese? Adesso lo cerchiamo e non sapremo pronunciarlo,
esatto.
Ma lo cerchiamo.
Quello è il problema, c'è una discrepanza forte tra noi e il giapponese, ecco. Insomma, ammiriamo molto la cultura nipponica, ma abbiamo delle, come dire, vocali e consonanti che ci mancano, perché secondo me l'alfabeto giapponese è di 45 consonanti,
sì,
e
esatto,
vocali.
Esatto. Qua ci sono, io vedo ad esempio, intanto cerco benvenuti in giapponese e vengono fuori tante cose, tipo benvenuti però sei a casa oppure in negozio, mille significati, perché come sapete è una lingua molto complessa che ha tantissime sfaccettature. Mi ricorda un po' quando traducevo dal greco, avevo la stessa difficoltà.
Guarda, io veramente non ho mai tradotto, perché sinceramente io non ho fatto gli studi classici.
Ma guarda, è come se io non li avessi fatti, cioè li ho fatti, però poi una parte della mia mente li ha resettato. Non potevo memorizzare così tante cose, avevo una capacità.
Hai detto anche
a un certo punto ho iniziato ad imparare altre cose. Ecco, però mi ricordo che c'erano parole che avevano tantissimi significati a seconda del contesto e lì stava il trabocchetto quando si traducevano le versioni. E il giapponese è molto complicato,
sì,
solo che è anche
sì,
visivo, perché poi, come sapete, gli ideogrammi che è anche il loro. Adesso lo cerchiamo la pronuncia, sì, e poi ve lo diciamo, per non fare così scivoloni.
Esatto, anche perché insomma dovremmo dotarci di una yamatologa che ci racconti esattamente come si dice, quando si dice, perché si dice. I giapponesi hanno
soprattutto
anche
stando attenti
cosa,
anche a una certa etichetta, perché poi
esatto,
è un attimo,
è un attimo che fai una gaffa.
Sì, e in realtà sei scortese, ecco.
Quindi non va bene. Provvederemo, cari amici. Se c'è qualcuno all'ascolto che invece è ferrato in materia e vuole darci un aiutino, chiediamo l'aiuto del pubblico come un vecchio quiz televisivo. Quindi
sì,
scriveteci in caratteri però occidentali, mi raccomando.
Se possibile, sì.
Sì, perché il Google Translate potrebbe turbare la nostra sanità mentale.
Esatto, esatto. Poi vi diciamo anche che in questa puntata abbiamo un regalino da farvi.
Sì,
perché grazie a Inside Out Agency abbiamo a disposizione, vi possiamo mettere 6 biglietti in regalo, che diamo a coppie ovviamente, per andarci con chi volete, per lo spettacolo del 30 marzo prossimo di Lillo e Greg. Così
sì,
non c'è la musica ma c'è la comicità,
c'è la comicità volta, perché noi siamo sempre sul pezzo. A volte ci sono biglietti di concerti, a volte biglietti di spettacoli. In questo caso
Lillo
per
e
noi
Greg,
la prima volta che vi proponiamo qualcosa di intrattenimento, di una comicità, insomma, anche dei giorni nostri. Le Greg sono molto famose, quindi
sì,
se avete voglia di chiamare il dito più veloce che dirà pronto Raffaella, bene,
pronto Raffaella,
vincerà i nostri biglietti. In più, siccome è anche un mese di compleanni, perché insomma la primavera non si sa mai che regalo fare, ecco,
sì,
fate un figuro, non
un po' tutti i mesi sono di compleanni,
sì, però
volendo.
Io per esempio
io ho tanti amici anch'io
che compiono gli anni in primavera,
che sono figli di, adesso andiamo a ritroso nei mesi e immaginiamo il periodo dell'anno.
No, io non ho immaginato, cioè tu sei più romantica.
Io sono figlia del carnevale.
Tu sei figlia del carnevale.
Sì.
Io ogni scherzo vale.
Anche tu
ogni
però.
Ogni scherzo vale.
E così, boom, per partire. Non diciamole tutte insieme, Elsa. Teniamole un po' anche per dopo, le battute.
Come sei, guarda.
E comunque vorrei far notare che è spuntato un Buddha.
Me ne sono accorta anch'io.
Ci ha portato la nostra Federica Nota.
Esatto, questo Buddha che Federica ci ha portato per infonderci calma, saggezza e lungimiranza.
Assolutamente.
Amici ascoltatori.
Sapevo già che stavi andando lì, stavi facendo la faccia. Ragazzi, perché qua la voce è sempre accompagnata dall'espressione, ricordatevelo.
Sì, ecco, quando sentite che lei esplode in risate,
sto guardando
così,
la faccia,
da un momento all'altro, non è perché io dica qualcosa di estremamente divertente, perché faccio delle facce da idiota, ecco.
E così, è così, 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 un ping pong, una volta io, una volta lei, e ce le, ce le. Comunque, ecco, Lillo e Greg, best of, con questo spettacolo che saranno al Teatro Sociale, sarà al Teatro Sociale di Mantova il 30, state pronti, perché quando ve lo diciamo più avanti nella puntata ci chiamate,
quando ve lo diremo noi,
esatto, 0376 38 0949 più avanti nella puntata, memorizzate intanto il numero e vi potete portare a casa i biglietti.
Esatto, noi così per aprire il nostro sommario, sì, vi abbiamo già un po' raccontato quello che sarà il mood di questa puntata, con approfondimenti appunto esotici. Parleremo anche della bellissima fioritura dei ciliegi con la nostra, sì, viaggiatrice del cuore che è Elisa Sanguinetti, che ci raggiungerà poi veramente, cioè, the number one, Francesca Scotti, una grandissima scrittrice che insomma è una delle più talentuose sulla scena italiana, ci racconterà di The Sushi Game, edito per Terra di Mezzo, una guida banzai alla cucina nipponica. Ma non è il solito libro di cucina, attenzione,
e infatti,
perché
anche solo sfogliandolo si capisce che non è un libro di cucina.
No.
Intanto ci sono i disegni, non ci sono le immagini, cioè non ci sono le foto dei piatti, ma al di là di quello ha anche tutta un'impaginazione dei colori e riferimenti che sono veramente carini, e per chi ha la passione o vuole avvicinarsi a questo mondo è un bellissimo modo, come sì, tanti libri insomma spesso ci aprono orizzonti nuovi. Francesca Scotti sarà con noi dopo,
sì,
e tra l'altro
poco
ci racconterà anche della sua vita tra Italia e Giappone,
sì, tra Milano e Nagoya,
così,
dove
in
vive.
Scioltezza,
sì, 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 perché lei comunque è divisa fra due mondi.
Esatto.
Come ce lo racconterà fra poco. Noi adesso ci ascoltiamo una hit di un bel po' di tempo fa, ripescata dalle mie memorie. Io in realtà ho 85 anni, ma ne dimostro 25. Ci ascoltiamo Waterfall.
Time bomb. Radio Base, Break. Linea Servizi, leader nel settore delle pulizie civili ed industriali. Linea Servizi esegue trattamenti su moquette, cotto e pietre naturali, pulitura pannelli fotovoltaici, pulitura di facciate e monumenti con sistema IOS, servizi di facchinaggio presso clienti. Esegue inoltre installazione di linee vita in quota. Puoi contattare Linea Servizi, il tuo partner nei servizi, al numero 0376 41 54 66.
Come sfuggire al mare della banalità? Come evitare i facili approdi della convenzionalità e resistere al vortice dell'ordinario? Uscendo dalle solite rotte, con il Grip Control di Citroën C4 Cactus, di Unconventional Crossover, per una trazione perfetta su ogni terreno.
A marzo, Citroën C4 Cactus, tua da 12.350 euro con clima e radio. Info su citroen.it.
Auto Elite, unica concessionaria Citroën per Mantova e provincia. Via Vienna 2, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Ti aspettiamo domenica per il Porte Aperte.
Mantovagando, la domenica alle 9.30. Giacomo Cecchin vi racconta 5 cose da sapere su Mantova e dintorni. Suggerimenti per passeggiate curiose alla scoperta della città. Mantovagando.
Non solo maglia, vendita abbigliamento, maglieria e borse in corso Vittorio Emanuele 118. Tutte le collezioni di Non solo maglia sono esclusivamente made in Italy e si distinguono per la morbidezza e l'accuratezza dei particolari, perché pensate e realizzate per rispondere alle aspettative di ogni donna. Non solo maglia non è solo parole, ma fatti. In corso Vittorio Emanuele 118 a Mantova. Telefono 0376 19 64 038.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova, farmaciapaini.it.
Sono le 17.18, noi siamo di nuovo in studio nella prima ora di questa nuova puntata di Fifth Avenue qui su Radio Base. Benvenuti a tutti voi che vi siete sintonizzati in questi istanti. Dobbiamo ancora entrare nel vivo di queste puntate, lo facciamo subito parlando di musica.
Sì, parliamo
perché
di musica.
Vi abbiamo già detto che parleremo molto di Giappone in queste due ore, con un libro, con un viaggio, con più viaggi in realtà e più stimoli che possiamo dare per farvi venire voglia di visitare un paese che noi vorremmo vedere subito domani.
Sì,
è nel nostro elenco.
È nel nostro elenco di viaggi. Per me è uno dei viaggi impossibili, cioè quello proprio il viaggio della vita, come si suol dire. Le grandi mete sono l'Australia, il Giappone e la Polinesia,
esatto.
Sono così distanti e così esotiche, appunto. Ma ce la faremo. Un giorno credo che realizzeremo il nostro sogno. Quindi noi intanto ci prepariamo per arrivare al nostro viaggio, che sappiamo tutto, anche insomma,
esatto,
presentarci in società,
esatto,
in Giappone.
Esatto. Allora, noi abbiamo trovato i nomi dei musicisti famosi spiegati. Cioè, nel senso che magari vi siete sempre chiesti, ma perché questi si chiamano così?
Sì, gli pseudonimi che parlano sia di collettivi, quindi di gruppi, ma anche di artisti singoli, che dici, ma questo perché si chiama Lord?
Spiegamelo.
Si chiama Lord perché la cantante, appunto, questo ovviamente non è il suo vero nome, stava sfogliando un libro di titoli nobiliari alla ricerca di una fascinazione per trovare il suo nome d'arte, e Lord le è sembrato un nome con un suono così particolare, così accattivante, che lo ha scelto, se n'è innamorata praticamente subito e ha dichiarato, un suono che mi piace molto e in più è anche sfacciato, quindi fa proprio al caso mio.
Lord. E ad esempio i Green Day, non tutti sanno che prima di chiamarsi Green Day si chiamavano Sweet Children. Poi hanno scoperto che con la parola Green Day si può dire, si può identificare, si identifica nella zona di San Francisco, l'idea di passare un giorno a fumare marijuana, e gli è piaciuta molto questa
cosa.
Chissà
perché.
E allora hanno detto ci chiamiamo Green Day.
Ci chiamiamo Green Day, che insomma non è lontano dal loro mood attuale, ma anche passato. Dobbiamo dire che hanno sempre avuto questa cosa. cosa. Una band molto famosa, i Coldplay, si chiamavano prima in due modi, prima uno poi l'altro. Uno era per esempio Starfish, però loro hanno avuto una cessione da un'altra band che ha detto: vabbè, noi siamo vostri amici, suoniamo pure noi, vi diamo Coldplay, usatelo pure, tanto noi cambiamo nome e ci vorremmo chiamare Keane. Quindi per tutti i fans abbiamo scoperto che loro si sono scambiati nomi,
così si sono scambiati
in amicizia
così, davanti a una birretta.
Esatto.
Poi ci sono i Simple Minds, che è una band new wave scozzese,
sì.
Che hanno si sono fatti ispirare da un verso di una canzone di David Bowie pubblicata nel 1972, poco conosciuta forse, Ziggy Stardust.
Sì,
una delle hit meno conosciute. In un verso dice: so simple minded, he can drive his module, he buys on the neon and sleeps in the capsule. E simple minded viene da lì, simple mind viene da simple minded.
Ecco, poi un'altra artista molto famosa, molto glamour, che sembra uscita da un film degli anni 50, quindi dalla Hollywood che noi amiamo moltissimo, Lana Del Rey, ha spiegato che il suo vero nome è Elizabeth Woodridge Grant e ha detto: volevo un nome che così ricordasse un po' la mia musica, e in questi tempi stavo spesso a Miami e parlavo spagnolo con i miei amici cubani, e così è nato Lana Del Rey, che effettivamente è azzeccatissimo,
sì,
è perfetto,
sì. Poi ci sono i 30 Seconds to Mars. Secondo il bassista Matt Watcher, la rock band americana ha preso il nome da una frase contenuta in uno studio che sosteneva che l'essere umano è solo a 30 secondi da Marte, dato il rapido e progressivo sviluppo tecnologico ottenuto negli ultimi decenni.
Ecco, chiudiamo questa carrellata con un gruppo famosissimo che a noi piace anche molto, spesso trasmettiamo la loro musica, i Foo Fighters. Tra l'altro, una cosa molto divertente che gira sul web, soprattutto su Facebook, è l'incredibile somiglianza tra il batterista dei Nirvana e il frontman dei Foo Fighters.
È vero.
Questa cosa io ho riso mezz'ora, forse solo io e te abbiamo riso mezz'ora, ma non importa.
Io mi sono, ci divertiamo con poco.
Ecco, nella seconda guerra mondiale i piloti alleati si riferivano agli UFO come i Foo Fighters, e quindi è una parola che prende origini dal passato. E quando Dave Grohl stava suonando per conto suo dopo appunto lo scioglimento dei Nirvana, suonando personalmente tutti gli strumenti, pensò che questa combinazione fosse perfetta per la nuova band.
Ecco, no, in realtà chiuderei anche con un'altra.
Lo sapevo.
Perché?
E lo l'ho lasciata a te, dai.
Grazie, i Daft Punk.
Sì.
Perché prima di tutto, cioè si sa che c'è anche tanto mistero attorno.
Posso dire
loro
una cosa?
Sì.
Che secondo me questa cosa che stanno sempre col casco, che io non ci ma chissà
che sono bruttarelli.
Chissà che fighi che ci sono sotto. Secondo me
sono bruttarelli.
Sì.
Secondo me che così sembrano fighi.
Poi con queste tute sempre un po' spaziali.
Poi non compaiono mai anche nei video. Insomma, c'è questa cosa e quest'aurea di in realtà mistero,
ma come noi molto. Invece non ci facciamo vedere, ma siamo super fighe.
No, esatto.
Cioè
prima o poi,
ma infatti le foto che vedete su Facebook, cioè non siamo noi, neanche quelle dei nostri profili personali, cioè noi siamo bellini.
siamo di più quella roba lì.
Ecco,
comunque i Daft Punk, ecco, noi siamo i Daft Punk,
sì, siamo le Daft Punk,
le Daft Punk. Allora, dopo un breve tour nella loro prima band in Inghilterra, i Darling, nome che citava una canzone dei Beach Boys, la rivista musicale Melody Maker definì le canzoni, le loro canzoni in una raccolta, una stupida spazzatura punkeggiante, ovvero a Daft Punky Trash. E loro, quindi il terzo membro di questa prima band, Laurent Brankovic, divenne poi uno dei musicisti dei Phoenix, un'altra band francese che ha poi raggiunto un buon successo internazionale. I due rimasti sono diventati i Daft Punk nel 1993.
Sono stati bravissimi perché hanno preso un insulto, una critica, insomma qualcosa di non molto positivo nei loro confronti,
e
hanno fatto il loro marchio di fabbrica.
Sì.
Adesso noi giustamente ci ascoltiamo una canzone che è stata un grandissimo successo,
sì,
che a me avrebbe voglia di spiaggia e di mojito, ma ci accontentiamo dell'Acqua Vita Snella. Un saluto agli amici dell'Acqua Vita Snella.
Ce la volete mandare?
E di Marco Camilli, che però è sempre un grande DJ.
Sì. One more time.
One more time.
Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, yeah. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.
Radio Base Break.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova.
Ciao, sono Marco Brioni. Vi aspetto tutti i martedì alle 18 e in replica i giovedì alle 21 con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie.
Cambiare vita, cambiare amore, cambiare strada, cambiare auto. Perché la vita è cambiamento, come Hyundai Tucson. Hyundai Tucson, change is good. Anche con il nuovo cambio automatico a doppia frizione 7DCT. Tua a 19.500 euro, da 199 euro al mese. TAN 4,95, TAEG 6,64. Con 3 anni di furto incendio gratuiti, 3 anni di manutenzione e 5 anni di garanzia a chilometri illimitati. Tutto incluso. Offerta valida con permuta o rotamazione. Anche sabato e domenica da
Automarket. Unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Gombetto, Porto Mantovano.
La pubblicità di Radio Base è da sempre una sicurezza per tutti, commercianti e consumatori. Fidati e affidati a Radio Base Pubblicità. 0376 38 09 49.
Radio Base, a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova, farmaciapaini.it.
E siamo di nuovo in diretta con voi, sono le 17.32, puntualissime, arriviamo alla nostra prima ospite. Mi batte un po' il cuore, sono emozionata, perché? Perché lei è brava, sa parlare, si sa raccontare anche l'elenco del telefono e tu dici no, beh, vabbè, che interessante, sa scrivere, ne sa tanto di tutto, è appena uscita con un libro meraviglioso, ma ve lo racconteremo dopo, cioè faccio io un pochino la citazione dopo, anche perché di lei dovreste tutti voi che ci state ascoltando comprare l'opera omnia, cioè io raccomando che tutto il suo pubblicato venga acquistato, ecco, insomma, così un consiglio per l'acquisto. Ma oggi ci concentriamo su questo libro molto divertente, che è un gioco, ma fino a un certo punto, perché la sua penna è così magistrale che alla fine insomma è un prodigio anche di letteratura culinaria nipponica. Lo facciamo con una grande scrittrice, un giovane talento italiano, Francesca Scotti, che è qui ai nostri microfoni.
Ciao Francesca.
Buongiorno a te, grazie per questa sontuosa presentazione, anche a me ha cominciato a battere forte
ecco,
il cuore.
Lo sapevo.
Francesca, guarda, quando noi non ci conosciamo, ma quando praticamente so tutto di te, perché Elsa quando mi parla di te mi apre dei mondi paralleli, e quindi a questo punto appena avrai occasione di passare per Mantova o le nostre strade possono incrociarci, sì, visto che in realtà tu vivi tra Milano e il Giappone, quindi bisogna proprio intercettarti, sì, o in Asia mentre
esatto,
passi.
Pure l'importante è non trovarsi a metà tra l'Italia e il Giappone, perché sembra che faccia molto freddo.
Esatto, c'è una zona in mezzo.
Esatto,
però
da
ecco,
una parte o dall'altra, per ecco, me va bene uguale, verrai volentierissimo e spero di venire molto presto a Mantova ad applaudirvi dal vivo.
Sì, bene. Ma combineremo, faremo insomma una caramba che sorpresa. Allora, esatto. The Sushi Game, questo libro coloratissimo, un po' pop dal punto di vista grafico, con delle bellissime illustrazioni, ma i testi invece sono tutti tuoi. Testi uh-huh, che raccontano dei vari piatti della cucina nipponica per la maggior parte, tra l'altro, a noi sconosciuta. Insomma, io ho trovato delle pietanze di cui ignoravo completamente l'esistenza. Strutturati in una maniera molto completa, perché c'è un po' di storia, il consumo, anche dei consigli, ecco, su come consumare questi piatti e anche la preparazione. Ma tu, di tutti questi piatti, hai mangiato tutto oppure
hai avuto il coraggio,
ti sei rifiutata
di mangiare tutto?
Ecco, esatto, questo è un tema. Allora, in realtà, per fedeltà alla ricerca scientifica, ho provato tutto, anche le cose più estreme, tranne un piatto che mi ha giocato un blocco emotivo di tipo del terrorismo che viene fatto, ma credo anche in parte giustamente, da noi sul pollo crudo, per cui il pollo crudo, il sashimi di pollo, non sono riuscita a mangiarlo, proprio una sorta di blocco psicologico del terrore di assumere una carica batterica che mi sarebbe stata letale, cosa che poi in effetti evidentemente non è così, perché se i giapponesi lo mangiano sapranno come gestirlo, però ecco, quello è stato l'unico blocco al discapito invece di pesci vivi che ho mangiato e altre cose non esattamente, come dire, magari semplici o delicate, ecco, quello è stato un vero blocco.
Ecco, però facciamo un piccolo passo indietro, perché questa è stata un po' la curiosità che ti chiediamo, però dobbiamo dire che la cucina appunto giapponese è molto diversa dalla nostra, appunto perché si basa anche su una regola fondamentale, che è sempre la regola del 5, 5 colori, 5 esatto, elementi all'interno del piatto, 5 cotture, quindi semplice ma in realtà complessa nello stesso tempo.
Sì, è caratterizzata da una forte, anche in questo caso, sia cura che attenzione per l'ingrediente, ma anche da una grande necessità di mantenere un equilibrio che è anche un rinforzo di questo equilibrio all'interno sia dei singoli piatti, sia dei piatti nella loro interezza, sia dei piatti chiaramente relazionati alla stagione, quindi al clima. Quindi è davvero una ricerca continua e un'attenzione, come dire, moltiplicata per due, per tre, quindi sia un'attenzione al benessere sia del commensale, di chi mangia, che quindi deve alzarsi dal pasto sazio all'80%, perché deve rimanere un desiderio per il pasto e quindi per il cibo, ma anche un'attenzione per l'ingrediente, che deve essere manipolato il meno possibile e con l'idea di portarlo al suo estremo, come dire, livello di eccellenza, motivo per cui il sushi, che è il cibo che tutti conosciamo, è nient'altro che riso e pesce. Anche se andate a mangiare il sushi stellato Michelin, mangerete semplicemente riso e pesce portati ad un livello estremo, e anche questo è un dato interessante, nel senso che la cucina stellata giapponese è anche una cucina di estrema semplicità, ma con degli ingredienti potentissimi, e poi, appunto, come dicevi tu, un equilibrio all'interno di tutto il pasto, quindi di consistenze, di colori, di cotture, di temperature, di ingredienti che arrivano dal mare, dalla terra, che hanno preso luce o non l'hanno presa, e poi in sinergia anche con l'ambiente esterno, perché il piatto deve replicare quella che è la condizione anche esteriore in cui ci si trova.
Ecco, mentre mi affogo,
ecco, no, non lo fa.
Perché ero presa dalla che viene anche l'acquolina,
esatto.
Ecco, ma infatti sì, perché stavo pensando al ramen e allora niente,
ecco.
Il mio cervello no, volevo leggere un pezzettino che c'è in fondo in realtà al libro, che mi dai là per farti la domanda. Allora, ma i giapponesi mangiano sushi tutti i giorni? No. E cosa mangiano? Qua la traduzione, cioè il termine giapponese lo lascio a parte perché lo leggi tu,
sì.
La tradizione vorrebbe che ti rispondessi letteralmente una zuppa e tre elementi di contorno, ma in realtà per una popolazione di circa 127 milioni di abitanti che vive in un arcipelago dell'Asia orientale, che si estende longitudinalmente da una regione quasi artica sino ai mari della fascia subtropicale dell'Oceano Pacifico, i gusti sono più vari, tanto tradizionali quanto all'avanguardia, di quello che si possa immaginare. E quindi c'è anche un legame molto forte con la zona geografica,
esatto,
che ovviamente va ad esplorare proprio in base a dove si trova e a che influenze ha. Allora la domanda è questa: visto che tu ti dividi tra Italia e Giappone per vita,
sì,
e troppo ci arriviamo, al di là di questo, tu hai un'esperienza là e qua.
Sì.
Quello che noi mangiamo qua è quello che loro mangiano là, o qui, come succede anche per la cucina cinese che ha importato riso alla cantonese, che è un piatto occidentalizzato per venire incontro ai gusti,
certo,
di qua, ecco, perché non sono quelli ovviamente di quelle zone, è quello che di più vicino possiamo pensare, o c'è un vero rispetto della tradizione? Perché comunque abbiamo tanti giapponesi anche che vivono in Italia,
esatto,
e che cucinano, quindi anche un po' per dare qualche consiglio su cosa scegliere, visto che c'è un po' di tutto, e a Milano tu lo sai che ci sono tanti posti che ti danno un po' di tutto, cioè il sushi e la pizza, ecco, io da quelli,
esatto,
sto un po' lontana,
abbastanza estremo anche per la mia capacità di pensiero.
Esatto.
No, allora, la realtà è un po' quella che dici tu, nel senso che ci sono sia delle realtà ormai in Italia che praticano la cucina giapponese che piace agli italiani, quindi magari con una gamma di cibi ridotta, quelli più appunto simbolici come il sushi, ma di buona qualità o di alta qualità, e questi appunto sono alcuni ristoranti, ma ce ne sono diversi in tutta Italia. Sia la cosa interessante che si sta facendo strada anche la cucina giapponese, che è quella meno delle grandi occasioni, perché comunque anche in Giappone il sushi non si mangia tutti i giorni, appunto, come dicevo, ma è la cucina washoku, che è la cucina un po', come dire, di casa, e ne ha aperto uno a Bologna, ne stanno aprendo diversi a Milano, stanno aprendo delle ramen ya, come giustamente dicevi tu, posti che fanno okonomiyaki, che sono tutti piatti che sicuramente fatti con ingredienti magari meno preziosi rispetto al riso e al pesce, dato che ci deve far diffidare di quelle situazioni in cui ci viene offerto tanto sushi per pochi soldi, perché
sì,
sono ingredienti, soprattutto il pesce, e il pesce crudo, quindi che richiede anche un'attenzione e una spesa per essere mantenuto in condizioni corrette,
perché gli abbattitori,
esatto, poi è facilmente deperibile, quindi ha il cosiddetto food cost, per sì. parlare il linguaggio della ristorazione, che è il costo proprio di per tenere quel prodotto all'interno delle proprie cucine dei ristoranti, che è molto alto. Quindi laddove il prezzo è molto basso, io ci penserei, appunto, anche perché non è proprio il cibo che uno mangia per saziarsi, pensando ad andare a provare qualcosa che più si avvicini,
sì, esatto,
all'occidentale. E lo stesso però io posso dirti dei ristoranti italiani in Giappone,
sì,
perché ci sono quelli dove si mangia in effetti con un'attenzione, una cura, prodotti di importazione, e quelli dove l'Italia è giusto nei colori e nel piatto, nel fatto che ci sia la forchetta invece che le bacchette.
A me è capitato di entrare in un ristorante italiano a Little Italy a New York,
ecco,
e non era proprio la Little Italy, ma neanche Little Italy, ecco, però ho detto,
esatto,
ma sono lì, erano qualche giorno che ormai non si mangiava cose lontanamente vicine all'Italia, ho detto proviamo la pasta nel quartiere italiano, in un ristorante italiano con fuori le foto della famiglia del sud,
ecco,
Italia, che no, invece
esatto,
no.
Perché, come dicevi giustamente tu, c'è anche un discorso di venire incontro al gusto, poi,
esatto,
che non è quello. Infatti anche a me diverse volte è capitato che laddove vado in un ristorante italiano io cerco di far sapere allo chef che io comunque sono italiana, perché alle volte anche per venire incontro ad un gusto giapponese, che lavorano in altro modo, se
per mettergli un po'
italiano
di pressione, insomma,
esatto,
guarda che io sono italiana, stai attento,
stai attento, pure guarda che quindi con me puoi tenere la pasta cruda senza problemi.
Okay.
Cioè che non c'è bisogno di farla morbida, perché
quindi
magari,
al contrario, esatto, la puoi,
esatto,
fare nel modo
magari
tradizionale,
esatto, perché loro sono più abituati a mangiare magari grano tenero, il grano duro sembra,
sì,
un po' così, un po' strano, la pasta con la mangiamo noi,
che rimane un po' soda, ecco, loro,
esatto,
sono più portati sì, a fare cose che diventano un po' colla, è vero,
esatto, e quindi lo avvisi, perché sennò sì, poi si sente male anche lui quando dice oddio c'era un italiano in sala e nessuno me l'ha detto e io sono andato tranquillo.
Ecco, tra l'altro la cucina è un po' anche il metro della socialità, soprattutto per chi non è giapponese, quindi arriva, non conosce,
esatto,
la lingua, una lingua molto difficile anche per assonanze completamente diverse. Appunto tu nell'introduzione racconti che è stato proprio il cibo che ti ha fatto avvicinare alle prime parole che hai potuto pronunciare, ai primi sapori, ai primi gusti, ed è anche un affare sociale, soprattutto se si parla di un piatto molto particolare che a me è incuriosito e che mi piacerebbe provare. Io non dico il nome giapponese perché potrei fare figuracce, ma è questa frittatona che si
proviamo,
fa in allegra compagnia.
Prova Elsa, prova.
No, non provo.
Okonomiyaki.
Sì, brava, vedi, è perché lei è la parte intelligente della coppia. E si fa in allegra compagnia questa frittatona, perché c'è una piastra posizionata al centro del locale e tu te devi far da solo, ma il bello viene quando bisogna rivoltare la frittata.
Ecco. Esattamente, infatti il consiglio è vestitevi leggeri quando andate a mangiare okonomiyaki, perché si suda per la tensione nel doverla girare e si suda per il calore della piastra. Guardatevi tutta Kismilicia, perché il cartone animato degli anni 80, perché Marrabio non faceva altro che preparare appunto i fantomatici okonomiyaki, che vuol dire tutto quello che ti piace alla piastra,
ciò che preferisci alla griglia. Poi questa cosa che in una parola mi dici tutto,
esatto,
mi hai già fatto,
ma sono i giapponesi,
è spettacolare,
sì. Esatto, sì, in questo vanno dritti al punto. E sì, comunque quello che dicevi è vero, questo piatto lo racconta bene, che il cibo sia nella mia esperienza che nella vita comunque dei giapponesi è tanto un'occasione di convivialità, di condivisione sociale, perché in parte perché le case sono poco attrezzate ad ospitare quelli che sono i nostri pranzi, le nostre cene fra amici, e quindi fa parte del gioco relazionale quello di vedersi fuori, andare a sperimentare cibo, mangiare insieme fuori casa. E poi nel mio caso specifico, da straniera con una barriera linguistica, come dicevi tu, tosta, il linguaggio del cibo e quindi tutti quegli spazi in cui per regole non scritte, se tu ti siedi al bancone, lo chef che sta dietro il bancone, che sta magari cucinando il sushi, ha una sorta di dovere sociale di intrattenerti. Quindi io, forte di questa condizione, mi appiccicavo a tutti i sushi master o ai vari chef, anche o le varie anziane signore che gestivano piccole locande, e intrattenevo le mie prime amabili e stentate conversazioni.
Ecco, dobbiamo dire che i tuoi soggetti preferiti sono stati, perché ormai adesso sei sdoganatissima, sono stati appunto i ristoratori e anche le cassiere dei supermercati.
Sì, io ho un rapporto molto speciale con le cassiere dei supermercati, perché sono, essendo bloccate in cassa, non possono sfuggire ai miei tentativi di praticare la lingua giapponese. E poi perché in effetti dalla spesa, essendo io sì occidentale, ma affidandomi, avendo scelto di vivere in Giappone, non compro certo cibo occidentale, e cerco di sperimentare anche i lati più estremi della cucina giapponese. Quando compro qualcosa di particolarmente estremo, di solito le cassiere si sentono in dovere di mettermi in allerta, per esempio quando compro il natto, che è questi fagioli di soia,
ecco,
in cui viene inoculato un batterio e poi vengono fermentano, hanno un odore terribile, di solito proprio il cibo quello anti-occidentale.
Quello è successo anche a me una volta, volevo prendere un dolce a base con questi fagioli, che era un mix di cose, sapori in realtà, e lei giapponese mi ha detto: sei sicura? E io ho pensato: ma guardate questa, ma sì, guarda, esatto, che no, io ti preferisco portarti un dolce di soia. Mi ha visto in faccia,
esatto, sì,
non ha voluto
tanto
prendere l'ordine, perché
sì, ogni tanto si oppongono. E a me, per esempio, quando vedono queste spese, mi chiedono: marito giapponese? Dico: no, marito occidentale, e comunque questo lo mangio io, fidati, vai serena, non ti preoccupare. Però oppure mi dicono appunto che sono soft Italian, che sono un'italiana soft, perché sperimento anche cose. Ma in realtà il cibo, come giustamente dicevate anche voi, è quando è così diverso, fa veramente parte della cultura nella quale ti trasferisci, e accettarlo come gesto di amore e di partecipazione alla vita sociale, credo che sia importante. Poi certo, i gusti vanno rispettati, nel senso che se mi facesse veramente orrore non lo mangerei, però credo che sia un buon modo per sentirsi più a casa anche in posti così lontani.
Ecco, tra due culture così distanti, non solo geograficamente ma anche proprio come culture, scegliere di abitare un po' qui e un po' là ti fa sentire in qualche modo con una doppia patria, o ti confonde? E poi, insomma, come ti, perché io vedo anche la quarta di copertina con questa frase di Anthony Bourdain che avete messo nel libro:
sì,
se fossi intrappolato in una città e dovessi mangiare il cibo di un solo paese per il resto della mia vita, non mi dispiacerebbe se fosse quello giapponese. Adoro il cibo giapponese, lo amo. Quindi proprio una scelta specifica. Tu come ti senti? Com'è questa vita un po' qui e un po' là, in queste due culture così diverse, anche lingue e tutto il resto così diverso, insomma?
Ma guarda, nella differenza, come stavamo dicendo prima, nella differenza, nel continuare un po' a cambiare le carte in tavola, ci si tiene belli ingaggiati e belli attivi. In più sono due culture, quella italiana, i cui difetti, proprio perché è quella in cui sono nata e cresciuta, forse li sento di meno, e in quella giapponese proprio perché invece non ne sono immersa, e quindi tutte le nevrosi che di solito emergono nel momento in cui c'è una routine, c'è una quotidianità, perché comunque sì, il Giappone è anche quel paese lì, quello della velocità frenetica, quello della pressione rispetto al successo, ecco, sottraendomi a quelli che sono i meccanismi che come dire invece colpiscono il giapponese medio, devo dire che riesco a godermi soprattutto del Giappone le cose migliori. E per quanto riguarda la cucina, a me piace molto, ma mi piaceva fin da prima quel tipo di cibo lì. Io anche in Italia, se mi proponi una lasagna o un pesce all'acqua pazza, io scelgo l'acqua pazza, cioè scelgo qualcosa che il più possibile si avvicini alla zero manipolazione. Quindi forse è anche proprio stato un incontro felice tra le due culture. In entrambe ci sono delle difficoltà, e come sempre se dopo i primi anni c'è l'innamoramento totale per cui vedi soltanto la bellezza, poi ti accorgi anche di alcuni tic, alcune nevrosi che ti sono più o meno tollerabili.
Certo, e ti guardi un po' anche da lontano.
Sì,
quello è fondamentale. Il problema è che in Giappone le radici non le metti, cioè te le devi tenere nel tuo bicchierino e non è possibile, ma va bene anche così. Però dopo un po', insomma, è tosto sentire che non, che più passa il tempo, più invece che accorciare la distanza, senti che quella distanza in realtà è un'identità e quindi, sì, e quindi te la devi tenere.
Sì. Ecco, tra l'altro, questo libro, oltre a essere bello da leggere, permette anche un'iperlettura ed è un'azione molto intelligente, ma da una come te non ci si può aspettare altro. In fondo alla pagina ci sono gli avvistamenti, quindi è proprio un'iperlettura per chi ha voglia anche di andare a ritrovare qualcosa, come appunto Zio Marrabbio, che è appartenuto fortemente alla nostra infanzia e ai nostri ricordi più belli. Ecco, qui poi potrete anche provarvi in letture diverse, ecco, per farvi capire una cultura che è molto affascinante, come hai detto tu, molto spesso fraintesa, ma questi libri ci vogliono anche per ricongiungerci con qualcosa di un po' più alto, e tu lo fai con molta grazia.
Grazie.
Ecco, così ci piazziamo una recensione così.
Ma perché lei è così.
Proprio due o tre frasette
esatto,
e la promuoviamo a pieno titolo. No, mi è venuto moltissima voglia di prendere questo libro, lo sto sfogliando mentre chiacchieriamo. E ci sono già un paio di persone a cui lo regalerò.
Sì,
ecco,
sì,
molto bene.
Che è un regalo mirato. Ecco.
Francesca,
ricordati che se lo regali e posti su Instagram una foto del libro taggando The Sushi Game, l'illustratore ti farà il sushi con quello che desideri: un paio di scarpe, una borsetta.
Ma wow.
Lo farà sicuramente della vostra trasmissione appena.
Perfetto. L'illustratore, tra l'altro, Alessandro Mininno, sì, che è appassionato di cucina e si appunta visivamente tutto quello che mangia, lo scrivete,
ha questa
mania lui praticamente.
Sì, lui ha questa mania, infatti è stato sfruttato soprattutto, come dice lui, è la mia valletta in realtà. Ama definirsi così, ma è vero, nella migliore definizione possibile, nel senso che è stato un connubio felice, ci siamo divertiti molto, quindi sfruttatelo anche voi in
assolutamente
questo modo.
Sì, lo faremo,
lo faremo fra pochissimo. Ricordiamo The Sushi Game, guida banzai alla cucina giapponese. Ringraziamo Francesca Scotti che è stata con noi nella nostra Fifth Avenue, e l'appuntamento a vederci di persona, magari anche, insomma, ci produrremo in qualcosa di giapponese, non sappiamo cosa perché io tanto non so cucinare, quindi Francesca porta tu qualcosa da mangiare.
Può essere che dopo aver fatto la diretta andiamo a mangiarci giapponese, non lo so, adesso vediamo,
adesso
seguiamo
vediamo
un po' i gusti.
Esatto.
Grazie mille.
Grazie.
Francesca,
grazie a voi, bellissime,
ciao
ciao.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't
now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
E rientriamo sul filo di questa nostra prima ora che volge al termine, 17:57 e 37 secondi, proprio veramente la regola del 7.
41, 42,
43. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante perché dobbiamo dare spazio al GR, ma torneremo e rientreremo qui in redazione con la nostra viaggiatrice preferita, esatto, che ci parlerà della meraviglia dei ciliegi in fiore in Giappone.